Questa mattina siamo arrivati, se non erro, al penultimo messaggio sul sermone sul monte e ci troviamo quindi al capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Sarà un messaggio molto forte perché il Signore fa delle dichiarazioni forti, dirette, importanti. E quindi questa mattina dobbiamo prepararci ad avere uno scossone da parte del Signore. E questo è importante. È importante che avvenga perché alle volte ci adagiamo un po' troppo sulle nostre certezze, sulle nostre sicurezze, ci mettiamo un po' troppo comodi. Questa mattina il Signore appunto vuole dirci delle cose che probabilmente ci sconvolgeranno anche da un certo punto di vista, che potrebbero anche risultare incredibili. Ma se pensiamo poi che è il Signore a pronunciare queste parole, ovviamente incredibili non potranno essere. È un brano di soli tre versi, con il quale è duro confrontarsi per qualsiasi cristiano. E spesso si ha timore di andarlo a esaminare, di andarci a confrontare, perché si fa fatica a comprenderlo, o anche perché contiene delle verità che, se applicate a noi stessi, possono fare molto male. Però lo scopo della lettura, della meditazione, dello studio della parola di Dio è proprio quello di applicarla a noi stessi, vero? Dobbiamo specchiarci in questa parola e quindi questa mattina il Signore ci chiama a questa riflessione, ci chiama a questo approfondimento. Andiamo a leggere il brano nel capitolo 7 del Vangelo di Matteo, dal verso 21 al verso 23. Matteo 7, dal 21 al 23. E così dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. È un brano molto forte. Il Signore Gesù sta dichiarando qualcosa, sta dichiarando che entrare nel regno dei cieli non è affatto facile. Non è affatto facile. Il solo fatto di riconoscerlo come Signore, abbiamo visto, non garantisce il fatto di poterci entrare. È quello che sta dicendo Gesù qui. Infatti notiamo che queste persone asseriscono di aver fatto molte cose in suo nome, vero? Dicono di aver fatto delle cose buone, come predicare, ad esempio, delle cose potenti, come il cacciare demoni ed altre opere miracolose. Ma Gesù in quel giorno, e qui sta parlando del giorno del giudizio, gli dirà: allontanatevi da me, malfattori. E devo confessare che questi tre versi sono sempre stati causa di grande timore in me. Ogni volta che li ho letti, anche questa settimana studiandoli per preparare questo messaggio, il Signore mi ha portato a riflettere sul mio stato davanti a Lui. E quando si fa questo, non si può far altro che riconoscersi colpevoli e mancanti davanti al Signore, quindi Dio ci fa vedere, no? In un confronto improponibile il nostro peccato, le nostre brutture, la nostra inadeguatezza. E questo è un brano davanti al quale ogni credente dovrebbe sentirsi così. Almeno una volta ogni credente, leggendo questo brano, dovrebbe aver avuto timore di Dio. E a questo punto del sermone il Signore Gesù ha già terminato di dare i suoi insegnamenti. Li ha spiegati e rispiegati nel dettaglio. Che cosa fa ora? Sta esortandoci a metterli in pratica. ti sta esortando a metterli in pratica. Ci ha esortato, vi ricordate, ad entrare per la porta stretta, no? E a camminare per la via angusta un paio di settimane fa. Poi ci ha spiegato che dobbiamo fare attenzione a chi? Ai falsi profeti, dicendoci come operano questi falsi profeti e come riconoscerli dai loro frutti, vi ricordate? E adesso fa un'affermazione ancora più diretta, più personale, non parla solo degli altri, ma parla a noi stessi. Va in profondità, in modo da non lasciare spazio a nessun dubbio. Perché? Perché questa questione è molto, molto importante per i cristiani, è fondamentale. Chi entrerà nel Regno dei Cieli? Non c'è domanda più importante per l'essere umano. Chi entrerà nel Regno dei Cieli? Allora andremo ad analizzare, come di solito, di consueto, tre punti. Il primo punto è intitolato Un grande inganno. Il secondo punto è Come smascherare questo grande inganno. Il terzo punto, appunto, sarà una domanda: chi entrerà nel Regno dei Cieli? E daremo una risposta, che viene sempre dalla Scrittura, ovviamente. Allora, primo punto, un grande inganno. Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Qual è il punto che vuole enfatizzare qui Gesù? Abbiamo già detto, il Signore ci ha appena parlato del pericolo dell'inganno dei falsi profeti, vero? Allora, adesso ci sta parlando di un altro pericolo. Dicevo, va più in profondità. Ci sta parlando del pericolo di essere ingannati da chi? Da noi stessi. Da noi stessi. In sostanza, Gesù enfatizza il fatto che l'unica cosa che conta agli occhi di Dio, l'unica cosa che ci permetterà di entrare nel Regno dei Cieli, è la verità, la vera santità e la vera giustizia. Ricordate in Ebrei? Quando parla della santificazione, l'autore della lettera cosa dice? La santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Non chiunque mi dice Signore, Signore. Possiamo dire tante cose, fare tante cose, ma se non siamo veramente giusti e santi, non potremo stare alla presenza di Dio. Questo è un pensiero che dobbiamo fare nostro, sul quale dobbiamo riflettere. Che significa? Gesù ce lo spiega molto bene qui. Cerchiamo di capire meglio qual è questo falso e grande inganno. Gesù qui fa una lista di quelle false cose sulle quali le persone tendono a fare affidamento. Facciamo attenzione, fratelli e sorelle, perché qui il Signore non sta parlando solo dei falsi profeti. Ovviamente i falsi profeti non entreranno nel Regno dei Cieli, ma sta parlando di un principio generale. Non pensiamo che è solo per loro questa dichiarazione. Questa dichiarazione è universale, il principio è generale e va applicato a chiunque sostiene di essere un credente. Allora, in sostanza, la domanda che ci viene posta dalla Scrittura questa mattina è la seguente: su cosa basi la tua salvezza? E qui l'inganno può essere di basare la propria salvezza su delle false convinzioni. In fondo qui ci troviamo davanti a delle persone che nel giorno del giudizio saranno deluse riguardo alla loro presunta salvezza, vero? Nonostante possano vantare di elencare vari motivi per i quali hanno creduto di essere pronti ad entrare nel Regno dei Cieli. Quindi questo brano ci insegna, e questo è il primo punto da tenere a mente, questo brano ci insegna che si può andare molto avanti nella vita cristiana ed essere comunque in errore. Adesso andremo a vedere e a spiegare meglio questo concetto. Quindi vediamo quali sono questi motivi che elenca il Signore, in modo da capire meglio. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. È fuori di ogni dubbio il fatto che Gesù qui sta dicendo che ci sono delle persone che lo chiamano Signore, no? Questo è chiarissimo. Persone che lo chiamano Signore ma che non entreranno mai nel Regno dei Cieli. Attenzione, lui non sta biasimando queste persone perché lo chiamano Signore. Questo è importante puntualizzarlo. Tutti dovrebbero farlo. Gesù qui si sta riferendo a persone che hanno una corretta concezione di chi lui sia. Sanno e comprendono che Gesù è il Signore, lo credono mentalmente. Gesù non li biasima per questo, ma dice che non chiunque afferma queste cose entrerà nel Regno dei Cieli. Allora, sappiamo che riconoscere Gesù come ci insegna la scrittura, riconoscere Gesù come Signore è il punto di partenza della salvezza, vero? Quello è il punto di partenza. Paolo stesso nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, verso 3, dice: nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. I principi, quindi, la dottrina nella quale queste persone credono è corretta. Non è questo che il Signore sta mettendo in dubbio. Quello che sta dicendo Gesù è che si fa affidamento solo sulla dottrina, si verrà condannati. Certo, bisogna credere che Gesù è il Figlio di Dio, che è venuto su questa terra in forma di uomo per essere umiliato, ucciso sulla croce e resuscitato, che ora è alla destra del Padre, che un giorno tornerà e che davanti a Lui ogni ginocchio si piegherà. Questo bisogna crederlo. Se noi non crediamo questo, non siamo cristiani, e lo sappiamo bene. Essere cristiani significa basare le proprie certezze, la propria salvezza, il proprio destino eterno, unicamente, interamente, sul Signore Gesù Cristo. Questo è fuori di ogni dubbio. Ecco perché un vero cristiano dice Signore, Signore, chiama Gesù Signore. Ed ecco perché chi entra nel Regno dei Cieli è qualcuno, è colui o colei che lo riconosce come Signore. Ma qui ci sta dicendo Gesù: ma non tutti quelli che lo riconoscono come Signore ci entreranno in questo Regno dei Cieli. Allora dobbiamo cercare di comprendere meglio qui. Ricordate per esempio un verso in Giacomo, capitolo 2, verso 19? C'è scritto: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Qui l'autore della lettera, no? Sta parlando con un interlocutore ipotetico. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni credono e tremano. In Marco, capitolo 1, verso 24, leggiamo quando c'è un uomo posseduto da uno spirito immondo che vede Gesù e gli dice: che c'è fra te e noi, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Poi fa un'affermazione sconvolgente: io so chi sei, il Santo di Dio. Questo era il demone che possedeva questa persona. Io so chi sei, il Santo di Dio. In sostanza, per tirare un po' le somme, il pericolo è di accettare queste dottrine, di credere in questi insegnamenti a livello puramente intellettuale. Questo è il pericolo. Si può fare anche della dottrina, del mondo cristiano, la propria filosofia di vita. Così molti lo fanno per delle altre giuste cause, no? Però si può fare questo senza che la verità del Vangelo abbia operato in noi quel cambiamento che la Scrittura chiama nuova nascita. E questa è una condizione veramente terribile, una condizione terribile, oltre che pericolosa, perché in questi casi, come abbiamo detto, si è vittima di un inganno e si è convinti di essere a posto davanti a Dio, quanto invece stiamo solo ingannando noi stessi. Perché? Perché basiamo le nostre certezze su delle nostre convinzioni anziché sul sacrificio di Cristo. In altre parole, rischiamo di credere nella nostra fede piuttosto che in Gesù Cristo. E quindi qualcuno potrebbe dire: Signore, Signore, essere fervente, zelante nelle cose di Dio, ma tutto potrebbe essere frutto di cosa? Di una passione della carne. Essere zelanti e ferventi non è garanzia di essere salvati, di avere accesso al Regno dei Cieli. C'è stato un pastore scozzese, Robert Murray McChain si chiamava, vissuto nella prima metà del 1800. Un ragazzo si può dire, perché è morto, che doveva ancora compiere 30 anni, che il Signore ha usato in un modo incredibile. Se riuscite, leggete la sua biografia, è molto molto bella. E quest'uomo è stato usato da Dio grandemente, e lui aveva una comunione talmente stretta con il Signore che alle volte bastava che salisse sul pulpito che le persone iniziavano a piangere. E questo ha scritto in uno dei suoi diari queste parole che vado a leggere. Dice: oggi ho perso diverse opportunità per parlare del Signore. Egli ha visto che se avessi parlato lo avrei fatto solo per onorare me stesso e non lui. Per questo mi ha chiuso la bocca. Vedo che non si può essere un pastore fedele e laborioso finché non si predica soltanto per amore di Cristo, rinunciando a qualsiasi tentativo di attirare le persone a se stessi piuttosto che a Cristo. Signore, rendimi capace di farlo. E ripeto, questa è una persona che è stata grandemente usata dal Signore, eppure aveva queste convinzioni. Ha riconosciuto il terribile pericolo di fare cose mediante la carne, pur essendo convinti di farle per Cristo. Ecco il grande inganno dal quale Gesù vuole metterci in guardia. E attenzione, perché Gesù non si ferma alla semplice dichiarazione o convinzione del riconoscerlo come Signore, ovvero riguardante la teoria. Lui va ben oltre e va, come diciamo, sempre più in profondità e va a vedere proprio le cose pratiche, va a vedere le opere. Prende in considerazione anche le opere. Abbiamo letto: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo? Sappiamo tutti che profetizzare significa proclamare le verità di Dio, vero? Quindi predicare. E poi va avanti Gesù e dice: e in nome tuo non abbiamo cacciato demoni? E fatto in nome tuo molte opere potenti? Ora vedete, queste persone delle quali il Signore dice non entrerete mai nel regno dei cieli, hanno fatto grandi opere, hanno predicato, hanno cacciato dei demoni, hanno fatto delle opere potenti, qui parliamo di miracoli. Non so se adesso la questione vi appare più incredibile di prima. Eppure Gesù sta dicendo proprio questo, e quello che Gesù sta dicendo è provato da altri brani nella Bibbia. Gesù sta affermando che ci sono alcune persone che predicano in modo corretto, quindi le giuste verità di Dio, che hanno addirittura scacciato dei demoni e compiuto opere potenti, ma che non entreranno nel regno di Dio. Ricordate quando Paolo dice in Filippesi, capitolo 1, versi da 15 a 19, vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e rivalità, ricordate? Poi avanti, annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Cosa dice poi? Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Che significa questo? Se Paolo si rallegra di questo fatto, che Cristo era comunque annunziato, ciò significa che l'annuncio del Vangelo che era fatto da queste persone era comunque corretto, no? Altrimenti lui avrebbe denunciato una verità falsa. Ovviamente sta dichiarando che i motivi per i quali queste persone facevano quello che facevano erano completamente sbagliati, ma sta dicendo che quello che quelli che loro facevano era giusto, cioè cosa dicevano, le cose che dicevano erano corrette. Ora vedete, e qui possiamo vedere un esempio dell'armonia della scrittura, no? Nel caso in cui avessimo delle difficoltà nel capire le parole di Paolo, oppure le parole di Gesù, no? Che sta qui affermando e che abbiamo appena letto, possiamo prendere questi brani, metterli insieme e tutto prende un senso. Tutto prende un senso chiaro, biblico e spirituale, e diventa una grande verità. Quindi si può predicare, insegnare un messaggio corretto senza essere salvati, senza avere accesso un giorno al regno dei cieli. Non solo, il Signore va avanti e dice che queste persone possono anche cacciare dei demoni, ed anche per questa affermazione abbiamo delle prove nella Bibbia che convalidano, se mai ce ne fosse bisogno, quello che dice il Signore Gesù. Vi ricordate Giuda l'Iscariota, che fine ha fatto? Lo sappiamo tutti, no? Sappiamo che Giuda Iscariota non è stato salvato. è andato perduto, colui che ha tradito Gesù. Ma vediamo che nel capitolo 10 di Matteo Gesù ha dato ai 12, dei quali faceva parte anche Giuda, il potere di scacciare i demoni. I demoni erano sottomessi a loro, e Giuda era tra questi. E quando i 70 nella loro missione sono partiti a due e sono andati nelle città e hanno avuto il potere di scacciare dai demoni, quando sono tornati hanno detto entusiasti, anche i demoni ci sono sottoposti, anche i demoni ci obbediscono. Quindi anche cacciare i demoni possono fare queste persone. E l'ultima cosa di cui parla Gesù è che queste persone possono anche compiere opere molto potenti. E abbiamo detto già che si parla di miracoli, persone che però saranno escluse dal regno. Anche qui troviamo degli esempi, è importante che facciamo questo. Ricordate i maghi d'Egitto? Quando Mosè ed Aronne sono andati dal faraone per far liberare il popolo di Israele. Aronne ha buttato il bastone per terra che è diventato un serpente, no? Sono venuti i maghi del faraone, che cosa hanno fatto? La stessa cosa, hanno buttato i loro bastoni per terra e sono diventati dei serpenti anche quelli. Inoltre in Matteo, capitolo 24, verso 24, leggiamo: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ora, in questo quadro generale, è in questo quadro generale che dobbiamo vedere la dichiarazione che ci sta facendo qui Gesù e pensare a quello che lui dice, cioè che questo è un grande inganno. È un grande inganno. Si può pensare di essere salvati in base al fatto che si crede nella persona di Cristo, ma solo in maniera intellettuale, e al fatto che si compiono grandi opere, buone opere. Il Signore però in quel giorno dirà: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Ora veniamo al secondo punto. Come smascherare questo inganno? Abbiamo un dovere. Dopo aver fatto questa analisi, noi cristiani abbiamo un dovere. Dopo aver scoperto quale grande pericolo si corre davanti al Signore, siamo obbligati a non rimanere impassibili davanti a queste parole. Siamo obbligati ad agire, a smascherare questo grande inganno, a porre rimedio. Anche perché, avete notato, qui Gesù non dice alcuni mi diranno Signore, Signore, non abbiamo mai profetizzato in nome tuo, eccetera, eccetera. Dice molti mi diranno in quel giorno, molti. Questo significa che questo fenomeno dell'inganno, dell'autoinganno, è di proporzioni preoccupanti. È di proporzioni preoccupanti. Allora, come possiamo fare a smascherare questo inganno? Un aiuto sicuramente lo possiamo trovare in questo stesso brano, nel verso 21. Gesù dice: non chiunque mi dice, eccetera, eccetera, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, quelli entreranno nel regno dei cieli. Chi fa la volontà del Padre mio? La domanda però qui è: sto facendo la volontà di Dio? Sto facendo la volontà del Padre? E qui la questione si fa seria. Perché dobbiamo capire se veramente apparteniamo al Signore. Vogliamo capire se veramente apparteniamo al Signore? Io sì. Io voglio essere sicuro. Davanti a Dio lo dico questo, non davanti a voi e davanti a me stesso. Io voglio essere sicuro. Io voglio essere sicuro del fatto che un giorno potrò entrare nel regno dei cieli. E allora, se il pericolo è questo grande inganno, io vorrei smascherarlo, vorrei comprendere, vorrei che il Signore mi facesse vedere. E allora non ci rimane altro che guardarci dentro, guardare sotto la superficie e non guardare solamente ai risultati appariscenti, o ai prodigi o alle meraviglie o a quello che dice il nostro intelletto. Dobbiamo cercare di capire se il nostro animo e la nostra vita corrispondono agli insegnamenti delle beatitudini. Rimaniamo nel campo del Sermone sul Monte, qui troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ci dobbiamo, in sostanza, fratelli e sorelle, esaminare. Stamattina l'abbiamo sentito prima di prendere la Santa Cena. Ci dobbiamo esaminare. Paolo diceva ai Corinzi, come è stato già accennato stamattina, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova, dice Paolo. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? Esaminatevi. Molti cristiani credono che esaminare se stessi non sia una cosa buona, anzi sia addirittura un peccato. Perché che dicono, ma come? Gesù ti dice che se credi nel suo sacrificio sei salvato e tu ne cerchi le prove? Non ti fidi di ciò che dice la Bibbia? Ci fidiamo di ciò che dice la Bibbia, ma la Bibbia va studiata ed esaminata, come stiamo facendo questa mattina, per la grazia di Dio, e la Bibbia ci esorta ad esaminarci, sia in modo diretto che in modo indiretto. È importantissimo. Guardiamo queste persone che si presentano davanti a Gesù nell'ultimo giorno. Vi sembra che fossero degli ipocriti? Queste persone, da quello che leggiamo, hanno un'aria di voler barare un po' con il Signore o vi sembrano sinceri? Queste persone erano sincere. E davanti al Signore Gesù dicevano, ma Signore, noi sappiamo che tu sei il Signore. Non abbiamo noi fatto delle opere potenti. Non abbiamo noi predicato, non abbiamo noi cacciato demoni in nome tuo. Sono quasi increduli. E Gesù gli dice, non entrerete mai nel regno dei cieli. Anzi, gli dice, io non vi ho mai conosciuto. Non vi ho mai conosciuti. Non dobbiamo trascurare il fatto di doverci esaminare per vedere cosa c'è veramente nel nostro cuore. Dobbiamo farlo, cari fratelli e sorelle, dobbiamo farlo con molta onestà, con molta onestà. Dobbiamo esaminarci, valutarci alla luce dei comandamenti di Dio, dell'insegnamento della Scrittura, di questo sermone sul monte. È questo lo scopo di andare a scavare nella parola. Ogni volta che meditiamo, leggiamo la Bibbia, dobbiamo specchiarci in essa. Facciamo un esempio. 1 Corinzi, capitolo 13, versi da 1 a 3. Un brano che conosciamo bene, molto bene tutti. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Abbiamo detto che si tratta di un esempio. Dopo aver letto questo brano, come possiamo esaminare noi stessi? Ci poniamo una domanda. Io ho amore? Giusto? Questa è la domanda che ci viene, no? Io ho amore? E quindi dobbiamo ancora chiederci di che tipo di amore parla qui la Scrittura? Quindi si va a cercare la risposta nella Scrittura per poi chiedersi, io ho questo tipo di amore? Capite come la parola ci chiama ad esaminarci? È questo l'esercizio che dobbiamo fare. Allora, abbiamo visto che cose giuste possono essere fatte per motivi sbagliati, vero? Potremmo ad esempio scoprire che la nostra vita cristiana sia totalmente dedicata alle attività di chiesa, che quello sia effettivamente il motivo del nostro operare. Quindi il nostro operare sarebbe fine a se stesso, in definitiva lo scopo sarebbe solo quello di far piacere a noi stessi, se noi facessimo quello che facciamo solo per operare nella chiesa, non per il Signore. Questo è un altro esempio. Si può essere così impegnati a lavorare per il Signore da dimenticarsi di nutrire la propria anima, cosa fondamentale per un cristiano. Ora, prima di concludere, e rimangono pochi minuti, toriamo un pochino le somme di ciò che abbiamo scoperto. Allora, abbiamo parlato di un grande inganno, Vero? Abbiamo detto che si può essere convinti di essere salvati grazie ad una adesione intellettuale al vero cristianesimo. Si può fare affidamento sulle proprie convinzioni, basate su fondamenta errate, o anche sulle proprie opere. Ma in entrambi i casi Gesù risponderà a cosa? Io non vi ho mai conosciuti. Abbiamo inoltre visto che il nostro dovere è smascherare questo inganno. Il modo in cui possiamo e dobbiamo farlo è esaminare noi stessi alla luce della Scrittura. Il pericolo infatti è quello di credere e di operare in base alle proprie forze e alle nostre energie, senza che il Signore Gesù abbia nulla a che fare con tutto ciò. Arriviamo quindi alla conclusione. Il terzo punto che possiamo anche dirlo in tre parole, e così infatti farò. Chi entrerà nel Regno dei Cieli? La risposta credo sia già stata data in tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, in quello che abbiamo letto dalla Scrittura. Entrerà nel Regno dei Cieli colui che ha creduto che Gesù è il Figlio di Dio, che è sceso sulla terra ed è salito in croce, che egli è morto a causa dei suoi peccati e che è anche risuscitato per giustificarlo, donargli la salvezza che non avrebbe mai potuto raggiungere da solo. E dopo aver creduto tutto questo, dimostra la sua nuova nascita con un cambiamento radicale, vivendo in maniera santa e devota a Dio. Domande di fondo, domande molto importanti. Sappi che puoi anche frequentare una chiesa regolarmente e darti molto da fare, ma la domanda da porsi lì è: com'è la tua relazione col Signore Gesù Cristo? Magari rispetto a un anno fa la tua conoscenza biblica è sicuramente aumentata, ma la domanda è: conosci meglio il Signore? Denunci molte cose sbagliate, e questo è giusto, ma la domanda è: ami di più il Signore? La tua conoscenza delle traduzioni della Bibbia è diventata fenomenale e sei un esperto di apologetica, ma la domanda è: stai ubbidendo sempre più ai comandamenti del Signore? Nella tua vita è sempre più evidente il frutto dello Spirito Santo? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre. Dobbiamo esaminarci onestamente. Fa male, ma dobbiamo farlo. La Scrittura ci chiama a questo. E questa oggi è un'ottima occasione davanti a queste parole. Fermiamoci, esaminiamoci, in modo che un giorno non dovremo sentirci dire io non ti ho mai conosciuto. Piuttosto, cosa vorremmo sentirci dire dal Signore? Ricordate quelle parole: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Possiamo pregare. Sì, oh Signore, grazie per questa parola. Grazie, Signore, per la tua onestà nei nostri confronti, per la profondità con la quale, Signore, ci fai comprendere quanto è stretta questa porta, oh Signore, quanto è angusta questa via, quanto è difficile, Signore, percorrerla. Ma noi, Padre, sappiamo che abbiamo Te dalla nostra parte. Fa che possiamo esaminarci, oh Signore, fino in fondo. E, Signore, facci comprendere se Ti apparteniamo oppure no. Facci comprendere se, Signore, e fino a che punto ci siamo illusi, ci siamo ingannati e stiamo vivendo una vita che, pur essendo cristiani, non fa vedere quello che veramente è accaduto in noi. Facci comprendere, oh Signore, come possiamo crescere ancora di più nella conoscenza di Te, nell'amore per Te, per la Tua parola, per la Tua opera, nell'amore per gli altri, oh Signore, per il nostro prossimo. Facci comprendere, oh Signore, come possiamo vivere pienamente questa vita che Tu ci hai donato da cristiani, da figli di Dio. Signore, fa che un giorno possiamo ascoltare queste parole. Entra nel mio riposo, fedele servitore. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.